È scattata la mezzanotte, l'ora degli eremiti dell'anima, dei cani randagi, dei poeti maledetti, dei fanatici del silenzio e degli instancabili lettori e lettrici di libri.
Istantanee notturne per sognatori
e per sognatrici. Uno scatto in bianco e nero, uno studio radiofonico. Ci sono quattro violinisti, tre uomini e una donna. Nello sfondo una struttura in legno con un grande microfono d'ambiente. In primo piano la donna è di tre quarti, indossa un vestito nero senza maniche. I suoi capelli neri le arrivano appena sotto la nuca a coprire le orecchie, un taglio tipico anni 30. Al collo ha una lunga collana di perle. Ha un foglio in mano, lo legge.
Nello spazio bianco della Polaroid, 6 ottobre 1924. La radio.
URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 425 metri. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn, dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
L'annuncio che hai appena ascoltato è il primo messaggio trasmesso dall'Unione Radiofonica Italiana. E da quella lontana sera del 6 ottobre 1924 la radio è diventata una realtà. Benvenuta ascoltatrice, benvenuto ascoltatore a una nuova Popolaroid. Al microfono, come sempre, Basilio Santoro, che è sceso dalla sua bed ape car qui davanti a questo microfono, diventa il book jockey Basil Buzz. E questa notte celebreremo il centenario della radio. E come sempre lo faremo a modo nostro, tra fotografie, tra letteratura, e citeremo anche dei film che hanno celebrato questa scatola magica, come viene chiamata. Steve Allen, musicista e attore americano, ha dichiarato:
«La radio è il teatro della mente».
E a pensarci bene, la magia del teatro non è forse quella di farci capire chi siamo? E allora mi è venuto in mente Ligabue che canta:
«Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei».
Ed è proprio quello che mi auguro io di fare ogni mercoledì notte con te che mi ascolti. E allora iniziamo subito con questa puntata che ho proprio intitolato
«La radio che sembra aver capito chi sei».
Buon ascolto e buona visione con Popolaroid. Ascolta e vedrai.
Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara e sentano che non cambia. sognerai più quelle notti fra cosce, zanzare, nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Non si può restare soli certe notti qui, che chi s'accontenta gode così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti, se sei fortunato, bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Non si può restare soli certe notti qui, che se ti accontenti godi così così. Certe notti sono notti o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui, certe notti qui. Quel vizio che non voglio smettere, smettere mai. Vuoi si può restare soli certe notti qui, che chissà contenta gode così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio.
Che poi certe notti l'anno prossimo compie 30 anni e per l'occasione il Liga festeggerà il 21 giugno del 2025 al Campovolo di Reggio Emilia. Luciano la deve amare parecchio la radio, soprattutto con l'atto d'amore del suo film Radio Freccia, uscito il 16 ottobre del 1998. È stata proprio una sua dichiarazione d'amore, soprattutto per quelle radio libere degli anni 70. E siccome noi questa notte stiamo celebrando il centenario della radio, non potevamo non mettere il famoso monologo del protagonista Ivan Benassi, interpretato da Stefano Corsi.
Buonanotte, qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. Forse lì c'è qualcuno che non dorme. Beh, comunque che ci siete oppure no, io c'ho una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un'Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco, allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.
Quando sono andato a vedere il film Radio Freccia di Ligabue e alla scena del monologo dei Credo di Ivan Benassi, lui ha fatto partire Rebel Rebel. Non ti nascondo, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, che nel buio della sala qualche lacrimuccia è scesa. E ora ti svelo perché, con la prossima istantanea e il prossimo racconto.
Una NSU Prince blu, schiantata contro un muro. Io davanti la guardo disperato. Il paraurti è accartocciato sui pneumatici. Nel ciglio della strada si vedono dei piccoli cumuli di neve. Non c'è anima viva. Nello sfondo si vede il parcheggio di un cimitero. C'è una cabina telefonica. Nello spazio bianco della Polaroid, l'incidente, 30 novembre 1975.
È la sera dell'ultima domenica di novembre di quel 1975 e alle 11 ho la mia prima trasmissione a Interland Radio Milano 2 di Cinisello Balsamo. Nel pomeriggio ha nevicato un po'. In preda all'ansia, come mi capita spesso quando devo fare qualcosa per la prima volta, sono partito con 3 ore di anticipo, nonostante la radio dista solo 4 chilometri da casa. Abito a Paderno Dugnano. Ho 18 anni e sono fresco di patente, fresco come il nevischio che c'è sulla strada e che ha fatto sbandare la NSU Prince di mio padre. La chiamano la vasca da bagno per la sua forma inconfondibile, come lo è il suo fischio quando passa. Su una leggera curva la vasca ha sbandato e mi sono schiantato contro un muro. Il paraurti è piegato contro la ruota. In giro non c'è nessuno, anche perché sono nella zona del cimitero di Paderno. Per fortuna nel parcheggio adiacente vedo che c'è una cabina telefonica e io ho sempre qualche gettone in tasca. Mentre mi dirigo verso di lei, continuo a pensare a come la prenderà mio padre e soprattutto penso alla radio.
E ora come faccio con il programma?
Mi dico disperato. Quando Benedetto risponde con voce tremante, gli racconto tutto, mi chiede:
ma ti facesti male?
No, rispondo.
E allora è tutto a posto, ma onni sì.
Vicino al cimitero, papà.
Mi dici che è proprio un bello posto, eh? Ora io e Paolo arriviamo, poi Ido ti porta a radio con la sua macchina.
Non posso credere alle sue parole. Metto giù, lancio un urlo di gioia da svegliare un intero condominio, ma tanto lì c'è solo il cimitero. L'auto di Paolo, il ragazzo di mia sorella, sarebbe stata la mia salvezza. E così, da quella ultima domenica sera di novembre del 1975, ho iniziato a fare la radio. E il mio primo disco è stato Starman di David Bowie.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That one, no DJ, that was hazy cosmic jive.
There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright.
There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star.
Così, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, ti ho svelato la mia commozione alla scena del monologo di Ivan Benassi in Radio Freccia quando fa partire David Bowie. Starman per me ha rappresentato l'inizio di un sogno che ha preso via quella sera del 30 novembre 1975, quando ho fatto la mia prima trasmissione a Interland Radio Milano 2. Quelli erano gli anni in cui noi giovani costruivamo le nostre radio libere. Lei, la radio, prendeva il posto del bar, il flipper diventava il mixer, il biliardo il banco di regia e il jukebox era sostituito dai giradischi. E le nostre serate non finivano mai, parlavamo di antenne, di trasmettitori come se fossero questioni di vita o di morte. Mille canali era la nostra Bibbia e ogni articolo tecnico veniva studiato come fosse sacro.
e volevamo migliorare il suono e imitare soprattutto le voci profonde e ritmate di Bob Stewart e Benny Brown di Radio Luxembourg, quelle voci che parlavano con un ritmo infernale e finivano esattamente quando iniziava il cantato. E noi sognavamo di avere la stessa padronanza, la stessa magia, esattamente come il DJ che parla nella intro della prossima canzone che voglio farti ascoltare e che è dei Carpenters e che anche questa canzone celebra la radio.
All Hit Radio.
All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear?
We've been observing
your... Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone, okay, babe? What would you like to hear again?
We are observing your Earth.
Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
We are observing your Earth.
Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
And we'd like to make...
I'm sorry, Mike, we... There's...
A contact with you. Baby.
In your mind, you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary craft.
Era Calling Occupants of Interplanetary Craft dei Carpenters, canzone del 1976. Il testo del brano racconta di un DJ che in una tipica trasmissione di richieste delle radio libere di quegli anni si trova improvvisamente a comunicare con qualcuno là fuori, con degli extraterrestri. E allora... Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, non posso non citare in questa Popolaroid dedicata al centenario della radio La guerra dei mondi, il radiodramma di Orson Welles più famoso di tutti i tempi.
Uno scatto in bianco e nero. Al centro della scena c'è Orson Welles. È davanti a un leggio in legno, ha le maniche della camicia bianca tirate su fino ai bicipiti. Il nodo della cravatta nera è lasciato morbido. Sulla camicia bianca spiccano le bretelle nere. Davanti a lui un grande microfono con l'etichetta CBS. Il braccio sinistro è alzato in aria. Le dita della mano sono aperte. La testa è leggermente piegata sulla destra. La sua espressione è intensa,
delle ciocche di capelli e sono leggermente appiccicati sulla fronte, imperlata di sudore. Sullo sfondo si vede una piccola orchestra.
Nello spazio bianco della Polaroid, La guerra dei mondi. Orson Welles, 30 ottobre 1938.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's.
Signori e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte. La battaglia che ha avuto luogo stanotte a Grover's Mill si è conclusa con una delle più strabilianti disfatte subite da un esercito nei tempi moderni.
E poi Wells continuava con una radiocronaca così dettagliata e verosimile che pare abbia spaventato milioni di americani. Il giorno dopo un giornale uscì con la prima pagina a caratteri cubitali.
Una finta guerra alla radio scatena il panico negli Stati Uniti.
In realtà la notizia del panico pare sia stata largamente esagerata, ma la performance teatrale resta formidabile. Quando si è cominciato a parlare di fake news, molti hanno citato questo episodio come esempio del potere manipolatorio dei media. Ma in quella sera del 30 ottobre del 1938, Orson Welles poi finì la diretta con queste parole.
You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
Avete ascoltato dalla CBS questa versione radiofonica del Mercury Theater e questo che vi sta parlando è Orson Welles, che questa notte si è vestito con un lenzuolo bianco ed è saltato fuori da un cespuglio a dirvi buh! Quindi arrivederci a tutti e ricordate la terribile lezione che avete imparato questa sera. Quell'invasore sorridente, luminoso e globulare del tuo soggiorno è un abitante della zona delle zucche. E se il tuo campanello suona e non c'è nessuno, quello non era un marziano, è Halloween.
I'd sit alone and watch your light. My only friend.
La canzone per eccellenza che parla della radio, dove Freddie Mercury dice:
se devo da solo guardare la tua luce, mia unica amica nelle notti da adolescente, e tutto ciò che dovevo sapere lo sentivo alla radio.
Ed era proprio quello che faceva mio padre, seduto nella poltrona del salotto di casa, ed io bambino, ai suoi piedi seduto per terra sul tappeto, a guardare lui, con i suoi sorrisi e le sue smorfie, da quello che sentiva da quel magico apparecchio.
io, bambino, nel salotto di casa, mio padre seduto in poltrona, le gambe accavallate, un giornale piegato sul bracciolo. La sua testa è piegata un po' verso il mobiletto dove c'è la grande radio a valvole Philips. La sua espressione è divertita, come lo è la mia di bambino seduto per terra sul tappeto a gambe incrociate, con i gomiti sulle ginocchia e le mani che sorreggono il mento. Nello spazio bianco della Polaroid, gran varietà, domenica mattina, salotto di casa.
Quelle mattine di domenica erano speciali. Dalla radio in salotto le voci di Johnny Dorelli e Mina riempivano la stanza. Mio padre amava quel programma e spesso rideva, ed era raro vedere sorridere Benedetto con quel suo viso scavato dalla fatica di muratore e quegli occhi scuri e sopracciglia folte che sottolineavano un viso severo. E io, bambino, seduto sul tappeto davanti a lui, ero felice di vederlo così. E intanto Johnny Dorelli veniva preso in giro da Mina.
Buongiorno Mina.
Buongiorno. Sono di ottimo umore oggi, eh?
No!
Sì.
Meno male!
Basta che tu sia carino, vero?
Cosa canti oggi?
Ma come cosa canto? Fai sempre quello che vuoi tu, scusa. Quale delle mie canzoni vuoi dissaccare? Dai, dimmelo
subito. Appena detto che sei di ottimo umore, mi dici...
lo so, ma già...
Guarda, non mi farò arrabbiare perché lo sai cosa succede. Guarda, sei pronto...
Che succede?
Guarda che ho frutti fogli.
Per strappare un'altra volta?
Stai attento, accorcio tutto e me ne vado.
No, niente, allora tanti. Quale delle mie canzoni vuoi dissacrare?
E non usare queste parolone, non esageriamo, per favore.
Vabbè, allora diciamo rovinare, va bene?
Io non rovino le tue canzoni.
Perché? Vogliamo avere qualche dubbio in proposito, forse?
E poi ricordo quella sera del 27 maggio del 1964, la radio sempre lì in salotto accesa, e arriva la voce di Nicolò Carosio dal Prater Stadion di Vienna, e c'è la finale di Coppa dei Campioni con in campo il Real Madrid e l'Inter. E Benedetto, mio padre, lì seduto sulla solita poltrona e sta ascoltando e fumando nel posacenere qualche mozzicone di nazionale senza filtro, e io sono seduto per terra come sempre sul tappeto ai suoi piedi, e a un certo punto la voce di Nicolò Carosio con enfasi annuncia il gol di Mazzola.
Rete, ha segnato Mazzola, 43esimo minuto di gara, Internazionale 1, Real Madrid 0.
Mio padre salta in piedi ed esulta, e alla fine comunque lo ripeterà per ben 3 volte, visto che l'Inter si aggiudica la Coppa dei Campioni per 3-1. Io con grande entusiasmo gli chiedo: papà, papà, anche tu tieni all'Inter? Mi risponde che lui non tifa per nessuna squadra in particolare, a lui piace solo il bel giuoco del calcio, così mi dice. È solo quando giocano però le squadre italiane contro quelle straniere, lui tifa ovviamente per le italiane. Io rimango deluso perché a me piaceva l'Inter, che all'epoca vinceva tutto. Però poi sono diventato milanista, ma questa è un'altra storia. Ma noi ora continuiamo con quella della radio. È stato quando sono diventato adolescente che ho capito davvero il suo potere, quella capacità che ha di arrivare a ognuno di noi e in modo diverso. Spesso ascoltavo Alto Gradimento e ridevo da solo davanti alle trovate folli di Arbore e Boncompagni. Alcune volte c'era anche mio padre lì, che si sedeva lì accanto e mi osservava con quella stessa espressione di stupore che io avevo avuto da bambino, solo che lui non capiva la comicità di Arbore e Boncompagni. E insomma, era troppo moderna per lui e anche troppo assurda.
Vinella.
Senta, Vinella, volevamo dirle, le imitazioni sue non sono piaciute affatto,
no,
quello
no,
che
no.
Ci consta.
No,
quindi la preghiamo di non farle più.
Ma
quale, che cos'è? Il maiale.
Ed
è l'unico che sa fare.
Il maialino pugliese. Quello.
Maialino pugliese.
Sì, pugliese. Invece questo della Maremma.
Senta, sono uguali. Sa fare, scusi per curiosità.
Sì.
Mi faccia un po' quello pugliese? Sono uguali.
No.
Ah, beh, diverso.
Questo pugliese.
Più del nord.
Ma... quello maremmano mi giù.
vabbè,
perché c'ha questa A che poi trasforma in E.
È un esperto in maiali, lei.
È come Berry.
Che poi quello stile fatto di goliardia e improvvisazioni di Arbore e Boncompagni è stato il faro per noi giovani e per le nostre radio libere. E a questo punto non resta che ascoltare il manifesto di questa radio e delle radio libere.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
E questa la radio di Eugenio Finardi è stato il manifesto di tutte le radio libere degli anni 70, con quella libertà di espressione, di desiderio di raccontare il mondo e di farlo a modo proprio, senza filtri e senza compromessi, come si fa ancora qui a Radio Popolare, grazie anche a te, ascoltatrice e ascoltatore, che in questo momento mi stai ascoltando e che magari ci sostieni col tuo abbonamento. E se per caso ancora non l'avessi fatto, allora potresti farlo? Beh, io ti raccomando di farlo. Con questo piccolo gesto tieni in vita anche questa Popolaroid. Ma ora continuiamo con la puntata intitolata La radio che sembra aver capito chi sei, per celebrare i 100 anni della radio, e titolo ispirato da certe notti di Ligabue. E come Liga l'ha celebrata con il suo film Radio Freccia, che abbiamo citato prima, altri grandi registi hanno dedicato un film alla radio, come I Love Radio Rock.
Nel 1966 erano 571 le stazioni radio americane che sparavano il rock and roll 24 ore al giorno. Ma nel paese che vi ha dato i Beatles e i Rolling Stones, l'unico modo di ascoltare quella musica era sintonizzarsi su una barca.
Siete in ascolto di Radio Rock e io sono il Conte e conto su di voi per il conto alla rovescia verso l'est.
Li chiamavano pirati. Radio Pirati.
Oppure Radio Days di Woody Allen, che racconta come la radio fosse parte integrante della sua formazione.
Ecco, io adoro le vecchie storie sulla radio. Raccoglierle attraverso gli anni è stato come un hobby. Aneddoti e pettegolezzi e storie della vita privata dei divi. Inoltre, ricordo tante di quelle esperienze personali di quando crescevo e ascoltavo una trasmissione dopo l'altra. Questa ragazza che canta era una delle preferite in casa mia. Ora è tutto finito.
E poi c'è Good Morning Vietnam con Robin Williams nei panni di un DJ che con il suo entusiasmo e la sua ironia riusciva a portare un sorriso tra i soldati in guerra, prendendo anche in giro questa assurdità.
Good morning Vietnam!
Wow! I feel good. I knew that I would not.
Hey, non è una
prova questa. Questo è rock and roll.
Good morning Vietnam. Ma che diamine dovrebbe significare?
Immaginate un uomo che durante un viaggio approdi ai confini della realtà.
Si tratta soltanto di un DJ.
Niente più soltanto ormai. Non oggi, non qui a Saigon.
Ma quanto avremmo bisogno oggi di un altro Adrian Cronauer, il DJ di origine greca militare interpretato da Robin Williams, e magari invece di gridare Good Morning Vietnam gridi Good Morning Peace, augurandoci la pace. E allora chiudiamo gli occhi per un momento, tanto siamo in radio, possiamo farlo, immaginiamolo e possiamo quasi sentirlo.
Good morning.
E dopo questo famoso inno alla pace di cui abbiamo tanto bisogno, continuiamo con la nostra popolaroide dedicata ai 100 anni della radio. Abbiamo citato alcuni film che l'hanno celebrata e ora voglio invece citarvi un racconto di un autore che amo molto, John Cheever. Il racconto si intitola La radio enorme. C'è una coppia che acquista una nuova radio per ascoltare una stazione di musica classica, ma la radio, con tutte le sue manopole e quella sgradevole luce verdastra, come dice la moglie, non si limita a trasmettere musica, porta con sé qualcosa di più, qualcosa di imprevisto.
La radio fu consegnata alla porta di servizio il pomeriggio seguente. E con l'aiuto della domestica e del garzone, Irene la tolse dall'imballaggio e la portò nel soggiorno. Fu subito colpita dalla bruttezza di quella grossa cassa in radica. Irene andava orgogliosa del suo soggiorno. Aveva scelto lei l'arredamento e i colori con la stessa cura che dedicava al suo abbigliamento. E ora le sembrava che la nuova radio troneggiasse tra le sue cose personali come un'intrusa aggressiva. Tutte quelle manopole e quei comandi la confondevano e li studiò attentamente prima di infilare la spina in una presa sul muro e di accendere la radio. I comandi si illuminarono di una sgradevole luce verdastra e in lontananza udì la musica di un quintetto con pianoforte. Il quintetto rimase in lontananza per un istante soltanto, poi con una velocità superiore a quella della luce investì e inondò l'appartamento con il rumore della musica amplificata a tal punto da far cadere un soprammobile di porcellana dal tavolo. Irene corse verso lo strumento e ne abbassò il volume. La violenza delle forze annidate in quella brutta cassa le dava un senso di disagio.
Il racconto di Cheever continua svelando un segreto che porta dentro di sé quell'enorme radio che non piace a Irene. La radio non si limita a trasmettere musica, ma intercetta anche le conversazioni dei vicini. All'improvviso la famiglia si trova a diventare spettatrice delle vite degli altri, a scoprire segreti e fragilità che nessuno avrebbe mai voluto condividere. Inizialmente c'è curiosità, poi l'ascolto diventa un'abitudine, quasi un'ossessione. Ed è qui che trovo un parallelo interessante col nostro presente, con il mondo dei social media. con cui oggi si diventa spettatori delle vite degli altri e in alcuni casi noi stessi volontariamente a mostrare le nostre. E allora io mi chiedo, cosa resta della radio in questo mondo in cui i social ci rendono tutti attori e spettatori? Resta ancora il potere del suono, della parola, dell'immaginazione? Ascoltare la radio, leggere un libro, ci chiede lo sforzo di immaginare, se sforzo si può chiamare. Per me è la virtù di noi esseri umani, è la perla preziosa che ci portiamo dentro. Ma ora lo schermo piatto di un piccolo smartphone appiattisce tutto e nulla è lasciato più all'immaginazione. E allora la radio e la letteratura diventano indispensabili per alimentare quella perla preziosa che abbiamo dentro, l'immaginazione. Oggi purtroppo però c'è anche la radiovisione, che a mio parere è il suicidio di questa magica scatola, come viene chiamata ancora.
E allora mi viene facile far partire questo brano.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Ha ucciso la star della radio, cantavano i Buggles, che in quel 1980 praticamente annunciavano l'avvento delle televisioni private commerciali che davano inizio agli anni dell'edonismo e in un certo senso anticipavano la morte di quella figura del DJ che si portava i dischi da casa e che metteva la propria anima nella musica che suonava. La radio da libera anche lei diventava privata e commerciale e il disc jockey si trasformava in uno speaker. E anch'io in quel 1980 in un certo senso subì una morte.
Ah!
Ci sono io in un piccolo studio radiofonico. Alle pareti, tra i nuovi pannelli fonoassorbenti, c'è qua e là qualche cartone delle uova. Sono stati lasciati lì apposta per ricordare i primi anni della radio. Io sono davanti al microfono, tengo in mano la copertina di The Lodger di David Bowie. David è raffigurato per terra con giacca e pantaloni neri e camicia bianca. La camicia è stropicciata ed è slacciata sull'ombelico, che rimane nudo. Tra le labbra i denti di David sono serrati. Sembra che sia morto con gli occhi aperti. Nello spazio bianco della Polaroid, ultima trasmissione in radio, partenza per il militare, 1979.
In un triste giorno di marzo del 1979 mi arriva la cartolina per il militare. Partenza a giugno, destinazione Roma. Ironia della sorte, destinazione caserma Giuseppe Perotti, scuola trasmissioni, Cecchignola. Quando si dice un destino segnato, trasmettere e comunicare in ogni maniera e sotto ogni profilo. Mi ricordo ancora l'ultimo disco dell'ultima trasmissione. Non poteva che essere di David Bowie. Con lui avevo iniziato a fare il disc jockey a Interland Radio Milano 2 e con lui ora volevo chiudere a Radio Music, la mia nuova radio. Per l'occasione scelsi proprio il brano DJ dall'album Lodger, uscito nei primi mesi di quel 1979. Nel ritornello David canta I am a DJ, I am what I play. Io sono un DJ, io sono quello che suono.
I'm home, lost my job.
Sono un DJ, io sono quello che suono, canta David Bowie in questo suo brano. Ed è una frase che mi ha sempre affascinato, forse perché più che un conduttore di radio, mi sento un artigiano del suono. E come gli artigiani, cesello ogni singolo dettaglio di Polaroid, ogni suono, ogni sfumatura. Julius Lester, scrittore americano, ha detto:
la radio libera è una forma d'arte. Le onde radio sono la tela vuota, il produttore è l'artista e il suono è la pittura.
E io qui in questa radio libera, come lo è Popolare, ho la fortuna di dipingere la mia tela liberamente. In questi 100 anni la radio è cambiata. Si è evoluta, ha dovuto adattarsi a un mondo che correva sempre più veloce, tra televisioni, video, social network. Eppure ancora qui, viva e vibrante, perché nonostante tutto la radio ha qualcosa che nessun altro mezzo può scaturire: l'immaginazione. Chi vive di immaginazione è spesso accusato di sognare troppo ad occhi aperti. Ma la capacità dell'uomo di immaginare quello che non esiste e di essere intraprendente e creativo è ciò che sta alla base di molte delle sue realizzazioni, no? È forse anche per questo che Albert Einstein ha detto:
l'immaginazione è più importante della conoscenza.
Ecco perché la radio continua ad essere in salute nonostante i suoi 100 anni. E poi, diciamocelo, la radio fatta in queste ore notturne è ancora più immaginifica, è più vicina a chi ascolta. È come dice Ligabue:
certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei.
E ora ti lascio con un'altra canzone che canta la radio e i sogni e che spesso ascolti alla fine di ogni Popolaroid, preceduta dal mio cunto in siciliano, che questa notte però evito, e lascio solo la voce di Lucio Dalla che dice:
vorrei entrare dentro i fili di una radio.
Non ci poteva essere che finale migliore. Io ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, con Popolaroid. Ascolta e vedrai.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città. Incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare al fresco delle stelle anche più in là.
Sogni, tu sogni per l'ale dei sogni.
Vorrei girare il cielo come le rondine e ogni tanto fermarmi qua e là. Avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità. Vorrei seguire ogni battito del mio cuore per capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove. Strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà.
Thank you.